Proseguiamo con le fascinosissime atmosfere della musica albanese. La voce che avete ascoltato è quella di Eli Fara, una delle più popolari interpreti folk. Nata nel 1967, Eli Fara continua da decenni ad essere alle vette delle classifiche e dei dischi più venduti in Albania. E riprendiamo a investigare il perché e il come della cancellazione del Teatro Nazionale di Tirana con il nostro secondo ospite, Nicola Pedrazzi.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Buongiorno Nicola, grazie a lei di aver risposto al nostro invito. Allora, Nicola Pedrazzi, ricercatore universitario e giornalista, collaboratore dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, è stato corrispondente da Tirana dal 2013 al 2016, prima di ritornare a vivere a Bologna. Allora, Pedrazzi, qual è la sua posizione rispetto, partiamo da questo perché è un tema naturalmente che a noi sta molto a cuore, come si può abbattere un teatro che ha 100 anni di vita e che era vissuto dalla popolazione come appunto una creatura familiare. Quindi qual è la sua posizione sulla cancellazione del Teatro Nazionale di Tirana e se è vero che la Commissione Europea era pronta a pagare i lavori di ristrutturazione?
Sì, allora, dunque, la mia posizione non la trovo così rilevante. Credo sia più interessante porsi nell'ottica degli albanesi o della maggioranza degli albanesi d'Albania, perché gli albanesi sono moltissimi nel mondo, però cioè, spesso io trovo poca attenzione verso gli albanesi di Albania. Quello è semplicemente, io appunto parlo forte del fatto che ho anch'io a mio modo vissuto nel paese, non mi sono integrato tanto quanto Stefano Romano, che era ospite prima vostro, ma comunque ho avuto modo insomma di abitare lì vicino e di camminare quel tessuto urbano e di parteciparlo insieme a tanti amici tiranesi, e quello è semplicemente un luogo imprescindibile nella memoria e nel sentimento comune dell'albanese e della strada, banalmente. Quindi non si può essere favorevoli a quell'abbattimento se si è un tiranese che passeggia. E soprattutto non si può essere favorevoli alle modalità di quell'abbattimento. Io, diciamo, non è che non si possano rivedere ovviamente i contesti urbani, cioè io vorrei che far passare questo messaggio, cioè non si tratta di un conservatorismo sentimentale, di un gruppuscolo di artisti portatori di interessi legittimi ma che dentro quel teatro lavoravano e che quindi lo difendevano strenuamente contro il progresso, contro lo scorrere del tempo e questa Albania così veloce della transizione. Qui si tratta semplicemente del fatto che non c'è un vero progetto ad oggi.
Perché attualmente si parlava di questo studio danese che avrebbe dovuto costruire un edificio a Papillon, però forse è tramontata. Comunque qualcosa che non è in sincronia con quella tradizione culturale, qualcosa altro.
Il fatto è questo. Allora, stiamo parlando sostanzialmente di quella che è la Tirana italiana, ok? E il discorso poi è molto complesso e si fa fatica, è molto facile essere fraintesi perché comunque stiamo parlando di una storia coloniale. Allora, Tirana sostanzialmente, o meglio l'asse nord-sud, quel boulevard che i fascisti chiamavano boulevard dell'impero ma che poi è diventato un boulevard di parate comuniste durante la guerra fredda del regime di Enverogia, è di invenzione italiana. E un'Italia certamente fascista, perché siamo negli anni 20, anche questo teatro nazionale era stato costruito in quell'epoca, ma un'Italia pre-invasione, cioè l'Italia arriva militarmente in Albania nel 39 per una manovra diciamo militare che era funzionale sia verso l'alleato tedesco che aveva appena invaso l'Austria, e quindi Mussolini teneva a far vedere a Hitler che anche noi avevamo il nostro Anschluss. E poi c'è stata dopo la guerra con la Grecia, la campagna di Grecia, a partire anche dalle truppe mobilitate in Albania. Questa è la storia militare. Prima però c'è una penetrazione, un'importanza italiana che è politica, culturale e quindi storico-architettonica, che affonda le radici in realtà nell'Italia liberale, quindi prefascista, e affonda le radici nel fatto che l'esistenza di uno Stato albanese e quindi il risorgimento albanese dalla caduta dell'Impero Ottomano è stato patrocinato in sede internazionale dall'Italia, che faceva, dall'Italia Unita, che faceva il suo esordio nel Consesso delle Nazioni e che dopo la prima guerra balcanica del 1912 appoggia l'indipendenza albanese. Quindi c'è questo senso di amicizia internazionale italo-albanese, non è un'invenzione del fascismo, e pur essendo, diciamo, di epoca fascista quel teatro nazionale, perché è stato edificato insomma nel 25, se non mi sbaglio, comunque negli anni 20, e era ospitava inizialmente un circolo.
Ricordiamo anche il progettista, che si chiamava Giulio Bertè, era un italiano.
Sì, mi pare che sia attribuito,
sì,
era italiano,
sì,
certo,
era attribuito,
e, è attribuito a lui, e fu, ma diversi architetti italiani hanno lavorato, diciamo, alla costruzione della Tirana fascista, perché Tirana poi è una città che, a differenza di Scutari e delle altre città che nominavate prima, non ha una storia secolare, abbastanza recente nella storia dell'Albania. Era un piccolo borgo commerciale che sostanzialmente, non dico che è stata inventata dagli italiani, però la Tirana passeggiabile che conosciamo ancora oggi sicuramente nasce in epoca coloniale italiana, senza dubbio. E ovviamente questo però era un circolo che si chiamava Circolo Skanderbeg, ed era un circolo dell'amicizia italiano-albanese. Chiaro, un'amicizia pelosa e funzionale anche alla storia coloniale italiana, senza dubbio. Però l'Albania non è l'Africa, cioè dobbiamo sempre stare attenti a non pencolare verso il mito degli italiani brava gente, e quindi a una non consapevolezza di cosa è stato il colonialismo europeo e anche italiano, e dunque anche in Albania. Al contempo però, storicamente, è certo il fatto che il colonialismo italiano in Albania è principalmente ricordato, è inciso nella memoria albanese per le costruzioni. E questo
di cui questo fatto, teatro appunto è simbolo e fa parte.
È il precipitato, ed è per questo che è difeso dalla società civile. Io colgo l'occasione per fare chiarezza su questo, cioè è molto interessante come il primo ministro albanese di Rama ha difeso questa demolizione. Soprattutto è interessante guardare come lui la difende non tanto verso gli albanesi, perché lui degli albanesi d'Albania sostanzialmente non se ne occupa molto, ma si occupa tantissimo dell'opinione che sia di lui all'estero e degli albanesi della diaspora. Lui scrive una lettera alle Monde in cui ricorda peraltro che questo è un simbolo. Siamo nei giorni peraltro di Black Lives Matter e di tutto il dibattito che ha seguito anche allo sfregio della statua di Churchill, l'abbattimento delle statue che ricordano lo schiavismo in America e tutto quel rimosso collettivo che è appunto il colonialismo europeo. Siamo in quella temperie culturale lì, e Edi Rama difende presso Le Monde, quindi presso un'opinione pubblica, diciamo, colta francese, l'abbattimento del teatro, come descrivendolo come simbolo del colonialismo italiano, e mi pare abbia fatto anche un'allusione anche al fatto che lì, insomma, sostanzialmente era un bordello per soldati occupatori. Cose che sono, a parte che se anche così fosse, aumenta l'interesse storico del luogo, ma comunque cose assolutamente non vere.
Senta, ma
il problema qual è? È che appunto si utilizza in maniera impropria la storia del colonialismo italiano in Albania, facendo finta che questo abbattimento sia per ragioni di sicurezza, e questo forse è la cosa meno falsa, nel senso che sicuramente andava ristrutturato e c'erano dei problemi strutturali, ma poi si storpia la storia per giustificare operazioni che sono contro la storia, perché in questo modo, e non riguarda, non, il problema non è solo il teatro, è un problema molto più generale del tessuto urbano di Tirana,
certo.
Dove infatti chi l'ha visitata nel 2003 non si riconosce più. Nel 2016 hanno fatto la stessa cosa con lo stadio,
sì.
Quindi è proprio un'operazione puramente immobiliare, perché quei terreni valgono, e quindi è meglio averli disponibili per vendere al miglior offerente.
Sono molto
un po' in maniera volgare, però è così.
Allora, sono molto interessata alla questione di Edi Rama, perché la vista di centinaia di poliziotti in tenuta antisommossa impegnati ad abbattere un edificio considerato patrimonio culturale, perché vorrei anche ricordare che Europa Nostra aveva confermato il 24 marzo l'inclusione del Teatro Combetar di Tirana tra i 7 siti culturali più minacciati d'Europa, e lo stesso giorno il governo albanese dichiara lo stato di emergenza. Una piccola parentesi, allora, questa visione dei poliziotti antisommossa è qualcosa che per noi fa cortocircuito con l'immagine di democrazia e di difesa dell'arte rappresentata proprio da Edi Rama, così come ce lo siamo vissuto noi, no? Premier dell'Albania, ex sindaco di Tirana, lo stesso uomo che aveva fatto dipingere le case di Tirana di color pastello come una specie di Gaudì d'Albania. Ma che cosa gli è successo? O ha rivelato una natura che noi non riuscivamo a leggere?
Io penso che la parola chiave sia, che lei infatti ha usato correttamente, anche se forse inconsciamente, è rappresentazione. Cioè la mia idea di persona, diciamo, totalmente libera, perché io non ho, posso parlare liberamente di un paese che ho conosciuto, su cui ho vissuto, e effettivamente mi rendo conto che è la fortuna che ho, perché non sono portatore di alcun interesse in quel paese. Io capisco che magari un imprenditore ha una visione diversa, o un politico anche, ma la mia idea è che sostanzialmente Edirama sia sempre stato quello che è oggi, e cioè uno straordinario comunicatore del brand Albania, e costruttore di un brand Albania prima esistente in Europa. Cioè lui sostanzialmente è un pubblicitario bravissimo, e quindi anche un bravo politico per certi versi, perché ha fatto moltissimo, per esempio prendiamo l'Italia, per la costruzione di uno stereotipo positivo, per quanto stereotipo, quindi banalizzante, ma comunque positivo, una decostruzione quindi del vecchio stereotipo negativo di quando la Lega Nord costruiva le sue fortune elettorali sull'immigrazione albanese. Lui sicuramente è un difensore degli albanesi della diaspora, che però in Albania non ci devono vivere più e quindi non devono sopportare queste contraddizioni e questa transizione così anche a volte violenta e dolorosa. L'Albania è un paese che nell'ultimo anno ha vissuto un terremoto nel novembre del 2019, subito dopo un lockdown durissimo, ed è un paese che noi sostanzialmente non conosciamo, perché lo conosciamo solo attraverso appunto il teatrino della politica, che è fatto di esaltazione dell'immigrazione italiana in Albania. Si è parlato per 5 anni di 20.000 italiani residenti in Albania. Io ho visto i dati del 2017, sono solo 2.000, quindi perché moltiplicarli per 10? Perché è funzionale. È funzionale anche al racconto della decadenza italiana, cioè è funzionale anche ai progressisti italiani. E la cosa fantastica di questo racconto di Edirama è che funziona a destra e a sinistra. Cioè funziona a destra quando si dice l'immigrazione di successo degli albanesi, l'Italia sa essere accogliente, la diaspora albanese in Italia è perfettamente integrata, avete visto che noi non siamo razzisti, perché gli albanesi adesso sono nostri amici, ricordo Salvini che fa l'aquila bicipite con le mani. Ed è funzionale a sinistra, perché in questo modo si racconta un paese che comunque è uscito dal comunismo, si racconta una storia di successo che scalda il cuore, che ci è utile, ma che non ha niente a che fare con l'Albania reale.
Bene, allora io volevo chiedere che cosa intende quando dice che tutta l'Albania è stata cancellata, quindi non soltanto qualche edificio, seppur storico, di grande importanza, ma mi sembra che lei abbia già ampiamente risposto nel corso di questo suo intervento molto documentato e appassionato. Quindi la ringrazio, Nicola Pedrazzi, di essere stato con noi, e buon pomeriggio.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci. Allora, questo dicevamo all'inizio della puntata, che gli spazi cancellati sono per noi anche gli spazi censurati. Come vogliamo raccontare una storia di censura contemporanea? Però prima di farlo vorrei fare un passo indietro nel tempo. Allora, ritorniamo in Italia, siamo a Milano, è il 30 maggio del 1969. Dario Fo entra nell'aula magna dell'Università Statale, dove è in corso un'assemblea di studenti, e improvvisa di fronte a una platea di 3.000 ragazzi un monologo in grammelò. Il grammelò, ricordiamo, è una lingua inventata che riprende le sonorità dei vari dialetti del nord Italia. Nasce così Mistero Buffo. In quel giorno del 30 maggio del 69, Mistero Buffo, sappiamo che è la celebre giullarata ispirata ai Vangeli apocrifi e anche ai racconti popolari sulla vita del Cristo, ed è diventato indubbiamente un classico del teatro contemporaneo che continua ad essere rappresentato in tutto il mondo. Ne ascoltiamo adesso un frammento. L'episodio è quello della resurrezione di Lazzaro, la voce è di Dario Fo.
E arriviamo Arriviamo al mistero buffo vero e proprio, esattamente la resurrezione di Lazzaro, che è una famosa giullarata. Ecco, questa giullarata si lega a quella che è proprio la chiave fondamentale della satira dei misteri. Allora, bisogna ricordare che mistero si sente ancora oggi nella Santa Messa, mistero glorioso si contempla, eccetera, eccetera, significa rappresentazione sacra. I misteri eleusini, dionisiaci, eccetera, erano sempre nella stessa chiave. Ora, un altro discorso.